Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia per Fred Film Radio, sono Ilaria Gomarasca e ho il piacere di essere qui oggi con Stefano Sardo, regista, e Valentina Gaia, sceneggiatrice di Una relazione.
Allora,
ciao,
benvenuti.
Grazie.
Allora, Una relazione presentato alle giornate degli autori qui al Lido nelle notti veneziani ed è l'esordio di Stefano come regista. Tu sei già sceneggiatore.
Sì.
Allora, cosa ti ha portato a andare dietro la telecamera? Era un po' un passaggio obbligato o hai avuto una chiamata?
Diciamo che era una cosa che ho sempre voluto fare, no? Quando ero piccolo, quando ero giovane, diciamo ragazzo, facevo dei corti bruttissimi nel mio paese, ma volevo fare regista. Poi era complicato in provincia fare regista, mi sembrava una cosa un po' velleitaria. E quando mi sono approcciato al cinema come mestiere, l'ho fatto attraverso la scrittura, che era una cosa che invece padroneggiavo già meglio ed era più semplice da organizzare, diciamo, dalla periferia. Però un po' per quella vocazione che ho sempre avuto, un po' anche per carattere, mi sembrava abbastanza naturale che a un certo punto lo facessi. E questa storia qua, che è una storia molto personale, molto legata ai sentimenti, anche al vissuto nostro, mi è sembrato un po' naturale che potesse diventare la mia occasione, perché mi sembrava un po' forzato farla fare a qualcun altro. E sono stato incoraggiato anche in questo da Valentina e anche da Ines, che è la mia socia della casa di produzione che l'ha prodotto, Nightstream, e mi sono fatto convincere volentieri, non ci è voluto molto.
Quindi Valentina, tu eri fin dall'inizio sul progetto e hai collaborato, il film è stato scritto a quattro mani, insomma.
Sì. Sì, sì, assolutamente, la prima stesura risale in realtà tanti anni fa, il primo spunto, diciamo, l'ideazione, poi quando ancora stavamo insieme, poi la nostra storia, la nostra relazione è cambiata e un'ironia proprio della sorte, una settimana dopo esserci veramente lasciati, quindi proprio quando ci siamo separati e non stavamo più nella stessa casa, abbiamo avuto la risposta di un finanziamento del Ministero per lo Sviluppo e quindi abbiamo cominciato a scrivere la prima vera stesura della sceneggiatura a distanza, da separati. È stato abbastanza complesso, però diciamo che è una storia che viene da lontano e che si è arricchita dell'aiuto di tante persone, a partire appunto da Ines Vasiljevic e la Nightstream, che hanno fondato lei e Stefano, e poi altri produttori che si sono associati a questo progetto, Ascent, poi c'è Amazon, Rai Cinema, una coproduzione francese, La Onda si chiama,
sì.
E quindi poi le varie Film Commission, la Lazio Film Commission che ci ha aiutato in questo progetto, quindi oltre a
i capi reparto
meravigliosi che Stefano ha scelto, e io ho seguito come produttore delegato sul set, quindi dopo tutta la fase di scrittura, c'è stata la fase di sviluppo, quindi di pre-produzione, la scelta degli attori, è stata a suo fianco anche in questo così, e poi tutta la parte di set e la post-produzione. E ora anche qui per la promozione, quindi veramente ho imparato tantissimo e è cambiata anche molto la mia vita nel frattempo.
Da come parli, insomma, della nascita del progetto, noto comunque molti parallelismi con i film, quindi quando dicevi un film intimo e personale non pensavo fino a questo punto.
È stata un po' una strana rincorsa tra la storia di per sé, era nata prima, poi ci siamo lasciati durante, la storia parla di due che si lasciano sostanzialmente, questo mancava questo dettaglio, che sennò sembrava che c'era un elefante nella stanza,
esatto,
diciamo.
Della fine di una relazione dopo 15 anni e della voglia di farlo in modo graduale,
sì.
Cito.
Esatto, parla dei 45 giorni di questo, del fallimento di questo tentativo, nel senso che loro vorrebbero lasciarsi restando amici, addirittura provano anche a vivere insieme pur da separati, poi le cose, la realtà viene un po' a galla mettendoli di fronte alle loro, diciamo, conflittualità nascoste, però anche se arrivano a separarsi veramente alla fine e vengono fuori anche cose un po' spiacevoli, la verità è che poi come individui attraverso la rottura riescono a fare anche un passo e crescere un po'. probabilmente dopo il film torneranno ad essere amici. A me Valentina è capitato, ma penso anche a Tommaso Alice capiterà. Ma è inevitabile passare attraverso qualcosa di un po' più forte, perché a volte per crescere devi prendere anche uno sganassone dalla vita, se no rimani anestetizzato e eviti il confronto anche con le cose dure che ci sono nella vita.
Infatti, parlando proprio di questo, è anche un ritratto proprio di una generazione di quarantenni che oggi non vuole crescere, ma allo stesso tempo non è pronta ad accettare di invecchiare.
Beh sì, ne abbiamo parlato spesso, è venuto un po' naturalmente raccontarli così. Cioè, da una parte c'è un aspetto un po' triste, no? Nel raccontare quelli ragazzi che non crescono, gli adulti che sono giovanili. Però, d'altro canto, la vita che conoscevamo noi, gli amici che abbiamo noi, spesso sono così. E abbiamo cercato di essere molto onesti in questo e ci siamo resi conto che noi in primis, e quindi di conseguenza i nostri personaggi principali, Tommaso e Alice, siamo persone che non hanno avuto la vita scandita dalle assunzioni di responsabilità come le generazioni precedenti, no? E un po', forse più gravemente delle altre generazioni, noi abbiamo avuto un processo inverso a quello giusto. Noi abbiamo avuto le gratificazioni da bambini, perché siamo cresciuti nella fase più florida italiana, che era negli anni Ottanta, cioè c'era proprio bomba di pill e promesse, e in seguito i sogni, eccetera. E appena siamo usciti dalle scuole, tutti quei sogni sono naufragati miseramente. Già all'inizio degli anni 90, in realtà, cominciano le prime crisi e poi le crisi continuano, si susseguono, e tutte le promesse dietro alle quali tu hai corso, inseguendo i tuoi sogni, si sono rivelate difficilissime. Non parliamo delle carriere artistiche, no? Che in qualche modo loro perseguono. Avevamo questo bombardamento di immaginario americano, che è una società completamente diversa, super dinamica, in cui l'ascensore sociale ti porta dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle in un attimo, e in Italia invece sono tutti fermi. E in questa cosa rimani un po' imbrigliato in questa modalità di vivere da ragazzo, che protrai oltre i tempi massimi, quindi rimani agli aperitivi, rimani alle cenette, ai concerti, a parlare di cinema, eccetera. Ma in realtà la vita è passata, capito? E questo era molto triste. E loro, separandosi, a un certo punto si rendono conto che non hanno fatto una famiglia, che hanno comprato una casa ma devono vendere perché non hanno i soldi, perché le hanno dato i mutui ai genitori, hanno messo le firme ai genitori nonostante loro siano 45 anni. Insomma, è una cosa un po', da una parte un po' triste, ma abbiamo cercato di non renderla deprimente, di renderla un dato di realtà con cui fai i conti, e alla fine fai i conti anche con ironia.
Proprio grazie a questa separazione loro riescono a portare a compimento il sogno che li aveva uniti, cioè quello di cercare il loro posto nel mondo, nel mondo creativo, nel mondo dello spettacolo, perché lui è un musicista e lei è un'attrice. E proprio passare attraverso questa separazione così difficile, così dolorosa, li porta a ottenere ciò che in realtà erano partiti per conquistare. In realtà la loro casa è poi il mondo che loro hanno costruito, e il fatto di venderla è, diciamo, un po' simbolico, no? Quindi doversi staccare da qualcosa che in realtà erano appena riusciti a conquistare, quel poco che erano riusciti a conquistare anche grazie all'aiuto dei genitori, che però in realtà è il perno della vita anche dei loro amici, e diventa un po' un lutto soprattutto di chi sta loro attorno, e loro se ne rendono poi conto man mano di ciò che della portata di questa rottura, però l'intenzione che hanno sin dall'inizio di rimanere comunque, diciamo, la domanda iniziale, ci si può lasciare senza rompere, è un po' quello che poi cercano di portare avanti nonostante tutto, anche sul finale, insomma, non voglio spoilerare, però rimane questo sapore.
E parlando di relazioni, si parla anche di ruoli e di genere, ovviamente, quindi ci sono spesso dei dialoghi molto onesti e molto realistici su questa tematica. E mi viene in mente una battuta, appunto, che dice: stiamo meglio senza maschi. Questa l'hai scritta tu?
Allora, c'è un po' di non credo di averla scritta io, francamente, perché in realtà abbiamo lavorato insieme su molte stesure, cioè siamo partiti in un certo modo, ma poi in realtà abbiamo un po' lavorato sui dialoghi insieme, su tutto. Ma questa battuta credo che fosse tua.
Sono sicura che deve essere scritto: non sono uomo, non sono persone, sono maschi. Ricordatelo sempre, sì. Prima che l'ho scritta io.
Sì, quella parte più cinica, insomma, non mi apparteneva completamente, però poi ho apprezzato che ci
relativo maschilista, sì, femminista, sì, quello anche quello sono mi sempre è piaciuto io. Molto.
Sì, sì, comunque sì. È qualcosa che è persistente, perché sì, comunque sì.
Io cercavo di remare dall'altro lato, cercare, diciamo, di mantenere la complessità anche in questo tema. Poi ogni tanto arrivava qualche frecciata che però faceva ridere, quindi era no, giusto che fosse così e che ci fosse comunque.
Ma poi i maschi parlano,
esatto,
più così,
cioè, nel senso, i maschi parlano giustamente.
Era divertente che ci fosse anche, perché poi tu vedi i personaggi più cinici sono anche quelli che poi in realtà sono più teneri in fondo, no?
Esatto.
Era divertente giocare con l'immagine sociale che ciascuno di noi assume nel proprio gruppo sociale di appartenenza, perché quando esci al bar come ti esprimi, eccetera, e poi in realtà come fai fatica ad avere una dignità quando si tratta della tua vita personale, come mandi tutto in vacca molto facilmente a dispetto dei tuoi, delle tue dichiarazioni pubbliche o filosofiche. E questa cosa la si vede in tutti, diciamo, nessuno, sono tutti capaci a gestire la vita sentimentale degli altri e sono tutti negati a gestire la propria. Non volevamo fare Sex and the City con tutto il chiacchiericcio bla 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 super smart, però era divertente che questa storia, pur nella sua aspetto anche un po' triste, ti commuovi anche un po', no? In questo film, nel senso che alla fine soffri per questa relazione, però non si perdesse quella modalità un po' cazzara che è tipica di quest'epoca, soprattutto in Italia, in cui alla fine la butti sempre un po' a ridere. Cioè non riesci, non conosci un altro modo per metabolizzare la sofferenza che ironizzare sopra, che sia un gesto sano, sia un gesto un po' come di resa, perché non conosci una modalità adulta per gestire le cose. E bisognava restituire questa cosa, quindi il cinismo faceva parte di questa tavolozza qua.
Ma poi i cinici in realtà si tradiscono nei fatti, perché sia il personaggio di Luca che quello interpretato da Tony sono in realtà quelli più nella fortissima gelosia di Tony. In realtà c'è un attaccamento pazzesco al suo compagno e poi insomma non, anche lì non voglio spoilerare, però anche Luca avrà la sua evoluzione proprio in questo senso, e quindi in realtà è sempre, insomma, i pesi sono sempre due, no?
Allora, voglio dire, il film è purtroppo uno degli ultimi film interpretati da Libero De Rienzo. Ho visto che gliel'avete dedicato in omaggio, quindi insomma volevo sapere un po' come era nato questo incontro con lui.
Guarda, io conosco Picchio, mi viene da parlare in presente, conosco Picchio dal 2002, perché quando mi sono trasferito a Roma a studiare sceneggiatura abitavo a casa di un suo caro amico e lui veniva spesso a casa e si mettevano là a montare, a smontare corti tutta la notte. Lui aveva appena fatto Santa Maradona, che era diretto da un mio amico piemontese come me, che è Marco Ponti, col quale io scrivevo dei corti, eccetera. E quando vidi Santa Maradona vidi la prima incarnazione di attore italiano capace di usare, di mettersi in bocca quelle battute super scritte degli anni 90 che c'erano alla Clerks, per intenderci, e farle sembrare perfettamente naturali, come un abito indossato da sempre. Penso che sia quello il motivo per cui Picchio è diventato di culto fin da subito, no? Ha vinto il Davide Donatello con Santa Maradona, perché era uno che sembrava avere il sound di un certo tipo di commedia contemporanea che in Italia non si faceva. Poi lui ha dissipato tante cose nella sua vita, compresa in parte la sua carriera. Era sempre un piacere vederlo, ma spesso non era nei film giusti, no? A me è piaciuto molto poter scrivere un personaggio pensando sarebbe figo lo facesse Picchio. E poi a un certo punto gliel'ho proposto. Lui ha detto di sì. Ha detto: guarda, non leggo, no, ti dico di sì senza aver letto il copione, tanto di solito non li leggo mai. Facciamo che mi dai un giorno e domani ti dico, ma ti dico già sì. Poi il giorno dopo mi ha detto ok, sì, lo faccio, mi piace questa cosa. E poi è venuto sul set. Lui era uno che stava tutto il tempo a discutere con i macchinisti, perché è un operatore Picchio, per cui sempre questa come la giri di qua, ma questa che lente usi, tutto. E poi in realtà in questa apparente distrazione era sempre incredibilmente sul pezzo della battuta e faceva tutti i chuck diversi e diceva: tu sai che sono un cialtrone, a un certo punto fermami se vado troppo fuori. Ed era bellissimo rifare le battute con lui, perché lui in realtà te le riscrive, ma non te le riscrive per mancanza di rispetto, ti propone delle cose e tu ti inventi insieme a lui delle cose sul set. Quindi è stato un grande regalo, un grande perdita secondo me. Penso che questo film, pur non essendo un protagonista, restituisca tutta la sua capacità di stare in una commedia con un tono assolutamente non, come dire, piacione, con una verità molto più grande di quella che dicono le battute. Cioè lui è veramente larger than life. E niente, mi spiace che non sia qui a vederlo.
Grazie mille di essere stati con noi. Grazie, grazie Stefano, grazie Valentina. Questo è Fred Film Radio, The Festival Insider.
Grazie.
Ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.